quanto conta il percorso. Ciao, io sono Camilla.
E io sono Ines.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire la loro storia, dalle più grandi soddisfazioni ai momenti più difficili. Scopriamo come ragionano, cosa li motiva e quali sono le loro filosofie di vita.
Il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano, ma anche quello di ispirarvi e magari darvi un po' di coraggio per ridefinire il vostro percorso. Questa settimana abbiamo intervistato Evelyn Afewa, CEO e founder di Napitalia, imprenditrice ed influencer afro-italiana. Questa per noi è stata un'intervista speciale, talmente speciale che abbiamo voluto dare ad Evelyn tutto lo spazio per raccontare la sua storia, che pubblicheremo in due parti. Nella prima parte oggi scopriremo il percorso e tutte le difficoltà che Evelyn ha dovuto superare per arrivare a creare Napitalia, la prima azienda black owned in Italia a creare una linea cosmetica di prodotti eco bio per capelli ricci afro e ricci made in Italy.
La storia di Evelyn è un racconto bellissimo che fa della forza di volontà e della resilienza due valori essenziali per la sua crescita. Nella nostra chiacchierata abbiamo voluto parlare molto di diversità, di cosa vuol dire essere una donna nera in Italia che ambisce a spaccare nel mondo del lavoro. Abbiamo parlato di identità, di razzismo e forse più che in ogni altra intervista di cosa vuol dire essere italiani. Siamo onorate di aver avuto l'opportunità di raccontare questa storia, che siamo sicure vi darà tantissima carica, quindi ascoltiamola. E la settimana prossima scopriremo come Evelyn ha messo in piedi e cresciuto la sua azienda, Napitalia. Ciao Evelyn, siamo veramente felici di averti con noi su Made It per ripercorrere un po' i momenti chiavi della tua storia e ci piace sempre iniziare dall'inizio, quindi i tuoi genitori sono emigrati negli anni 80 dal Ghana, tu sei nata in Francia ma cresciuta in Brianza. Che ricordi hai della tua infanzia?
La prima parola che mi viene in mente è verde, perché io sono veramente cresciuta nel verde più totale, letteralmente, ma anche in altri ambiti, però un'infanzia in realtà molto tranquilla e molto consapevole, perché comunque io sono stata in affidamento per 9 anni, quindi ho vissuto tra la mia famiglia ghanese e una famiglia italiana, più con la famiglia italiana perché i miei genitori dovevano lavorare e quindi non avevano il tempo per potermi tenere, quindi nulla di così estroso, cioè un affido tranquillissimo, giusto per una questione di tempistiche, gestire un bambino poi vivace come ero io era abbastanza impegnativo. Non mi sono mai posta molte domande sulla mia persona, la mia figura, perché penso di essere cresciuta con la comunità che mi circondava, quindi nessuno si è mai posto domande da dove vieni o perché, cioè io ero la Evelyn per tutti.
Ed eri insomma consapevole della tua differenza o ti sentivi italiana al 100%? Questa cosa è mai stato un peso?
Sull'identità non penso che avevo una grande consapevolezza, cioè nel senso che non ignoravo che ci potesse essere un mondo al di fuori che rappresentasse l'italiano con dei canoni estetici diversi, cioè io ho vissuto tutto molto nella normalità. La consapevolezza sulla mia identità è venuta fuori molto tardi, intorno penso 17-18 anni, con il primo ostacolo che è stata la richiesta della cittadinanza italiana, dove per cui io davo per scontato che avrei ottenuto la cittadinanza italiana, invece mi ha detto no signorina, lei non è nata qui, e anche se fa un po' ridere perché io comunque sono entrata in Italia nell'89, io sono nata nell'88, quindi cioè, vivo in Italia da sempre, e lì mi sono resa conto perché ho detto cavolo, ho qualcosa di, cioè se non posso accedere a questo privilegio, perché io all'epoca lo vivevo come un privilegio, era quello che avrebbe legittimato il mio essere italiana al 100%, ho detto allora forse non è così scontato che io sia italiana. E quindi lì è iniziato tutto un percorso di domande, cioè ogni tanto mi venivano queste domande, le lasciavo lì perché comunque non trovavo risposte, cioè le rimandavo sempre.
Ma solo su questa cosa della cittadinanza italiana so che è un ostacolo che devono, diciamo, superare tanti figli di immigrati che si sentono italiani al 100%, che sono cresciuti in Italia, che sono andati a scuola in Italia, e questo è sicuramente un ostacolo molto grande, quindi capisco che fuoriescono molte domande su cosa vuol dire essere italiano, e forse più di chi insomma lo vede come, diciamo, dovuto, come hai detto tu, diventa quasi un privilegio, che è una cosa molto bella da sentire, devo dire. E ti volevo chiedere un'altra domanda, forse ti farò bruciare altre tappe e poi ci torneremo indietro, ma Hai detto che comunque la tua infanzia è stata serena e sei stata molto tranquilla ed accettata, però sicuramente hai avuto un'infanzia diversa dal bambino italiano tipo, nel senso comunque hai vissuto tra due famiglie, ti sei dovuta un po' confrontare sicuramente con le diversità anche tutti i giorni, anche se magari diventano delle piccole lotte. E secondo te questa esperienza ti ha formata in qualche modo a diventare l'imprenditrice che sei oggi, con poi tutti gli step che verranno anche dopo, diciamo, la tua infanzia e adolescenza?
Assolutamente sì, penso che io, cioè come dicevi tu, cioè la mia vita è stata proprio a tappe e io penso che l'ultima tappa sia una sorta di revisione o analisi di quella che è stata la mia vita, cioè di quello che ho vissuto. Quindi arrivata alla consapevolezza di essere diversa, poi ho fatto una sorta di trace back, ho iniziato a dire ok, quando le persone mi chiedevano questa cosa, in realtà me lo chiedevano per questo, cioè quindi ho iniziato a spezzettare e a smettere di reputare normale le cose per farmi accettare, ma guardarle con un occhio obiettivo, consapevole anche dal punto di vista identitario, e riuscire a capire che probabilmente determinate cose non erano poi così normali, stanno entrando nella normalità e quindi che il mio percorso, quello che avevo fatto, è qualcosa di straordinario, cioè non è normale, perché poi quando si cerca di normalizzare tutto si perde invece poi la vera essenza, cioè quello che, cioè io oggi dico sono così proprio per quello che ho passato nella mia infanzia, poi c'è un pezzo della mia adolescenza che è tutta un'altra questione, quindi assolutamente sì, cioè senza questi steps, anche se alcuni dolorosi, non sarei la persona che sono oggi. E tornassi indietro, domanda che mi fanno spesso, cambieresti qualcosa? No, non cambierei nulla, cioè anche se qualcosa non mi piace o comunque ne vedo adesso la sofferenza dietro, doveva essere così, cioè anche solo il fatto di essere in affido, cioè io non ho mai parlato del mio affido fino ai 25 anni, perché io lo vivevo normalmente, ma vedevo le famiglie degli altri e quindi sapevo che non era la normalità, però per non vivere comunque le domande che poi sono domande che magari non avevo le risposte complete, quindi piuttosto che per dire qua, all'epoca quando capitava le poche volte che usciva la parola affido, cioè si pensava subito che i miei genitori fossero degli spacciatori o che mia madre fosse una prostituta, che mi avessero abbandonato, cioè, nulla di tutto questo. Quindi cioè, ci sono degli steps, cioè, nella mia vita sono stati degli steps necessari per arrivare alla persona che sono adesso, consapevole nell'identità, nella vita, anche perché io penso che la vita sia il miglior banco di scuola che ci possa essere al mondo, e anche questo l'ho capito tardi, perché pensavo che gli studi, la scuola avrebbe legittimato tutto, ma a scuola tu ci vai e superi gli esami e prendi bei voti perché è il tuo cervello che funziona bene, cioè riesci ad apprendere, eccetera.
Hai cominciato a lavorare da molto giovane per aiutare la tua famiglia, prima come babysitter, poi hai lavorato in fabbrica e infine come commessa in un negozio di elettrodomestici, rimanendo sempre una studente modello e ottenendo pieni voti anche alla maturità. Che cosa ti hanno dato queste esperienze di lavorare, di studiare allo stesso tempo a questi livelli?
Beh, allora sicuramente, per esempio, lavorare e studiare è un'altra cosa che ho sempre cercato un po' di nascondere, perché per dire oggi i ragazzini hanno un lavoretto, ma per andare a bersi, non so, fuori la cosa con gli amici, per comprarsi il telefono. Per me invece, cioè, lavorare voleva dire potermi permettere di andare a scuola. E questo mi ha insegnato cosa voglia dire quando vuoi una cosa te la vai a prendere. Perché a me è stato chiaramente detto che non c'erano soldi per poter mantenere la mia scuola. E quindi se volevo andare a scuola, anzi, che dovevo andare a lavorare, non che se volevo andare a scuola, cioè che dovevo andare a lavorare. E io ho detto, se voglio continuare ad andare a scuola, lavorerò, ma per mantenermi gli studi. E questo è stato il primissimo insegnamento, e infatti è una delle frasi mie proprio, cioè se l'opportunità non esiste, io me la creo. Molti pensano che derivi da Napitalia, invece deriva da molto più lontano. Cioè a 17 anni ho detto, in questa vita, se vuoi qualcosa, non puoi restare lì fermo a piangerti addosso o aspettare che qualcuno faccia qualcosa per te o subire le decisioni degli altri, perché spesso siamo vittime delle decisioni che prendono gli altri, incolpiamo gli altri. È vero, io in realtà, cioè non incolpo i miei genitori, ma qualcosa, diciamo, frulla nella mia testa, ancora nel mio cuore, un po' di rabbia c'è. Però dall'altra parte dico, non sarei così forte, perché poi da lì io ho superato, ho passato tantissime cose molto più grandi di quelle e penso che sia stato un crescendo. Cioè più la difficoltà aumentava, più io comunque ero preparata a combattere la guerra. Quindi penso che sia proprio un crescendo, cioè un qualcosa che ti dà la base. E poi nei diversi lavori, cioè, ho sempre appreso qualcosa. Lavorare con i bambini, che è una cosa che tutti dicono, oh, che belli i bambini, è una responsabilità. Cioè una persona ti lascia suo figlio e tu devi prenderti, poi ero in un asilo con i bambini proprio piccoli, cioè da 6 mesi a 24, cioè quindi sono piccolissimi, e vedere anche come i bambini si attaccano a te, a me ha dato, cioè, un senso di, mi ha insegnato proprio a come legare con le persone, perché io faccio molta fatica a legare con le persone, no? E invece quello mi ha tirato fuori un lato di me che non conoscevo. Poi quando ho iniziato a lavorare in fabbrica, anche lì, chapeau, tanto rispetto per le persone che lavorano in fabbrica, perché poi è dai lavori più umili che noi che lavoriamo, dico noi oggi perché faccio l'imprenditrice, lavorare a casa se potendomi alzare quando voglio, cioè mi sembro comunque avvantaggiata rispetto agli altri, mentre invece chi lavora in fabbrica fa dei lavori veramente pesanti, con degli orari massacranti, spesso non ha la possibilità di scegliere chi lavora in fabbrica. Io ho fatto una decisione andando totalmente controcorrente, ho rischiato perché avrei potuto rimanere un po' per terra, però veramente sono stata a contatto con persone che hanno cambiato la mia prospettiva, cioè lavoro duro, lavoro non duro, lavoro in ufficio, lavoro in fabbrica. Bisognerebbe, io dico sempre, un giorno quando avrò i miei uffici, se uno dei miei dipendenti dovesse mancare di rispetto a chi, non so, la donna delle pulizie, piuttosto che chi fa lavori, per me è out.
Sì, è da lì che si vede la vera essenza delle persone, trovo, come si comportano. Un conto è come ti comporti con un capo, ovviamente, una persona che reputi essere a un livello più alto del tuo, ma quando vedi le persone come si comportano con persone a livelli più bassi, è lì che vedi, secondo me, la vera essenza delle persone. Invece ti volevo chiedere una cosa, questa voglia di studiare, questa consapevolezza che gli studi erano davvero una cosa importante, perché tante persone mollano la scuola a 16 anni, venendo da background più umili, si cominciano a lavorare subito. Questa voglia invece di studiare, di continuare, di sacrificare comunque il tuo tempo libero, la tua vita sociale per andare avanti. Da dove viene? Qualcuno che ti ha detto che la scuola era importante fin da piccolo o è qualcosa che tu hai capito?
Allora, deriva da un film e il mio papà. Perché, allora, il film è Una poltrona per due ed è il primo film che io ho guardato, penso, i classici cinepanettoni, vabbè, classico, se non guardo Una poltrona per due a Natale, non sei italiano, e dove è stata la prima volta per me vedere una persona nera che riusciva in qualche modo a scalare la sua vita. E tutto il processo che c'è, a parte che adesso riguardandolo quel film avevo tantissime critiche da fare, però per me è stato emblematico, cioè vedere la borsa, vedere la compravendita di queste azioni di questa azienda, vedere lui che da povero mendicante diventa invece broker in borsa per questa azienda, cioè, e soprattutto non sapeva fare nulla, ma in poco tempo è riuscito ad apprendere. Lì, quell'immagine è l'immagine che ho tenuto nella mia testa fino a quando ho fatto l'ultimo anno in Bocconi, 23-24 anni, perché quello per me è, cioè, dentro di me dicevo, quello è il lavoro che voglio fare, perché è un lavoro che potrà migliorare la mia vita dal punto di vista economico. E la voglia di studiare, mio padre è laureato in legge, si è laureato in legge in Ghana prima di venire in Europa, e purtroppo non ha potuto esercitare. Quindi lui in me mi ha sempre un po' spinta, è un po' una contraddizione, perché poi a un certo punto questa spinta non me l'ha più data. Però ricordo le elementari, la domenica quando tornavo a casa, e lui studiava con me sui miei libri, cioè lui cercava di apprendere. Infatti mio padre l'italiano lo parla ovviamente con un accento straniero, ma lui non sbaglia neanche un verbo. Anche quando ho iniziato la Bocconi, mio padre mi dice, hai finito questo esame? Dai, passami il libro che lo studio io. e non ci farà niente, però lui questa cosa ce l'ha, cioè lui ha ancora il suo dizionario inglese italiano che aveva negli anni 80, tutto scoccettato. Quando non capisce una parola, lui si prende il suo vocabolario e lo cerca. Cioè è una mente che non si è mai spenta, è sempre in movimento, e in questo posso dire che gli assomiglio molto, moltissimo, moltissimo. E penso un po' di avere quel senso di dovere, di doverglielo, perché comunque, nonostante magari altre problematiche che abbiamo avuto in famiglia, un'opportunità, la prima opportunità me l'hanno data loro.
Certo, di venire in Italia, immagino, e di lasciare il loro paese. E voglio anche riprendere una cosa che hai detto prima sul film, perché trovo che sia una cosa molto importante per i bambini in generale nel mondo, di vedersi riflessi in persone che hanno successo, che ce la fanno nella vita. E fino a veramente poco tempo fa i film rappresentavano soltanto un tipo di persona che poteva avere successo, che poteva farcela, quindi è sempre più bello vedere diversità anche in quello. Invece, per andare avanti, hai parlato della Bocconi, hai studiato alla Bocconi, allora ti volevamo chiedere: cosa ti ha spinto a voler studiare economia alla Bocconi? Come sei riuscita ad entrare, a pagarti la retta? Perché ovviamente è un'università privata molto cara, e quindi volevamo un attimo capire come avevi gestito questi studi.
Allora, io diciamo che l'idea di andare in Bocconi l'ho maturata già in terza, quarta superiore. Inizialmente volevo andare a studiare all'estero, o in Canada o in Inghilterra. Però poi purtroppo, proprio per via della cittadinanza, qui ritorniamo un po', facendo la mia application venivo comunque considerata come international student e non come studente europeo, che comunque ha molte agevolazioni rispetto a. Ricordo che mandai la mia application a due università in Inghilterra che mi chiesero proprio, quasi come se sapessero di questo problema che c'è in Italia della cittadinanza. Quindi mi chiesero tutti i miei record, quindi dall'asilo, le elementari, le medie no, perché le ho fatte in Ghana, e le superiori con le votazioni, e in base a quello loro decisero di accettarmi nonostante fossi, cioè non avessi la cittadinanza italiana. Solo due università, le altre proprio non si ponevano neanche il problema. Però poi alla fine ho deciso di rimanere in Italia per via del mio fratellino e la mia sorellina, perché comunque li ho cresciuti io per un periodo della mia vita. Sarebbe sembrato abbandonarli un po' a loro stessi, il loro punto di riferimento ero io. Quindi mi sono detta: se devo rimanere in Italia, voglio comunque andare nell'università più top, la migliore che c'è in questo ambito comunque finanziario. E mi spuntava fuori appunto la Bocconi o un'altra università che però sta a Roma, e scelsi la Bocconi. La Bocconi, ricordo, io lavoravo nel mio negozio, nel negozio di elettronica, non avevo neanche soldi per la retta, in realtà, perché io lavoravo, ma gran parte dei soldi comunque li dovevo utilizzare per altre faccende che non sto qui a spiegarvi. E ricordo che quel mese lì, dove dovevo fare il test d'ingresso, ero a zero, e c'erano i miei colleghi che mi vedevano che ero, cioè, in blackout, perché poi entro in blackout quando sono un po'... E un mio collega mi fa: ma cosa succede? Faccio: guarda, dovrei fare questo test alla Bocconi. Cioè, il mio collega mi guarda: alla Bocconi? Cioè, ma tu stai... Faccio: sì, però, mi ha detto, non ho i soldi per pagarmi il test, erano 120 euro, non stiamo neanche parlando di chissà che cifra, però a me 120 euro facevano la differenza. E il mio collega, ora me lo ricordo ancora come se fosse ieri, apre il portafoglio, mi mette lì 150 euro, mi dice: guarda, un giorno, ho detto, io so che tu me le restituirai.
Wow.
E fu così che io, cioè, feci il test d'ingresso alla Bocconi. Poi ci fu una mia compagna, questa è un'altra cosa che voglio raccontare, perché spesso fa capire anche quando sei destinato. C'era una mia compagna in classe che eravamo le uniche due che fecero il test per la Bocconi, perché tutti ovviamente la Bocconi, oddio, cioè, ma appena riesco ad arrivare al 6, figurati se vado a fare il test d'ingresso alla Bocconi. C'era quest'altra ragazza, lei molto benestante, di origine cinese, che aveva tutti i libri per i test d'ingresso, quelli malloponi che vendono, insomma. Io purtroppo non potevo permettermeli, quindi gli chiesi un pomeriggio di andare a fare con lei i test, insomma, no? Ho detto: vengo a casa tua e ne facciamo un po' insieme. Io riuscivo a farli e li spiegavo a lei, perché magari lei non ci arrivava, quindi io spiegavo. Ricordo che poi dopo un'ora lei mi disse: no, guarda, adesso devo andare. Faccio: ma come? Ho detto: solo un'ora. Ho detto: vabbè, hai cinque libri, me ne puoi prestare uno che me lo studio stanotte mentre sono in negozio? No, non lo so. Ho detto: puoi farmi delle fotocopie? No, non lo so. Ho detto: vabbè, c'è un tabaccaio qua vicino a fare. No, ma adesso i miei genitori chiudono il negozio, io devo andare. Ho detto: ma sei seria? Vabbè, riuscì a farmi fare due pagine di fotocopie, due contate. Fatto sta che alla fine il test d'ingresso io lo passai e lei no.
Il karma, il karma.
Poi alla fine fece scienze politiche. Quella cosa lì mi fece tanto riflettere, tanto, tanto. Per quello che dico, quando entri, cioè io volevo andare in Bocconi a tutti i costi perché anche lì purtroppo è un complesso di inferiorità che molti ragazzi, come dicevi prima, che non vengono rappresentati, vivono inconsciamente. Quindi pensano che il loro upgrade o la loro accettazione dall'esterno avvenga tramite questi steps, perché comunque andare in Bocconi è un biglietto, era, adesso non so se sia uguale, però quando ci sono andata io 12 anni fa, cioè era, cioè, prima dicevano la Bocconi c'è, cioè, tappeto rosso, però in realtà la Bocconi attraverso il suo test raccoglie i cervelli più brillanti. Cioè io la Bocconi non l'ho finita, non mi sono laureata, ma comunque ho creato due aziende dal nulla, cioè quindi penso che è la c'è già una base, c'è già una predisposizione, c'è una fetta di figli di papà, questa è la verità, ma c'è anche una grandissima fetta di gente che ha veramente, cioè, due neuroni in più rispetto alla media, e quindi poi, cioè, diventi gioiello della Bocconi, però parti già con qualcosa, secondo me, e questo l'ho capito dopo, perché poi andando avanti, cioè, per dire, cioè, io ho fatto 2-3 lavori per potermi pagare la retta di 5-7 mila euro, cosa che, cioè, all'epoca era impensabile. Cioè, io ho fatto delle litigate con dei compagni che mi prendevano in giro, cioè comunque perché c'ha, cioè, macchinone, queste robe così. Ah, ma perché tu lavori? Cioè, perché io purtroppo non ho il papà che mi paga l'università, quindi me la devo pagare io. Oh, poverina, no, poverina tua sorella, proprio, cioè, prendi e te la metti dove non batte il sole, cioè poverina chi? Cioè, no.
Altro che poverina, cioè nel senso veramente una grande ammirazione. Penso che tante persone sottovalutano quando i genitori possono permettersi di mandare all'università senza che loro si prendano debiti o debbano fare lavori in più, diciamo, non si rendono conto del privilegio che hanno.
In realtà è formativo, è un pezzo che adesso capisco, per esempio in America, perché ragazzi a 16 anni già hanno la patente perché lavorano e quant'altro. Cioè, è un io se avessi fatto quello che ho fatto in America non sarebbe stato nulla di strano. È che nella cultura italiana che non c'è questo. Cioè, nella cultura italiana tu inizi a lavorare all'ultimo, cioè quando finisci l'università. Forse, cioè, i primi anni, almeno sto parlando per la mia, cioè negli anni 80, forse i primi anni di università iniziavi ad avere il primo lavoretto. Mentre invece in America, in Inghilterra, cioè 16 anni tu il cordone l'hai già staccato da mo.
Assolutamente, assolutamente. E invece nel 2008, passando un attimo, facciamo un po' un step forward della tua vita, nel 2008 ti crolla, diciamo, il mondo addosso e comincia un periodo particolarmente buio per te a causa della crisi, perdi il lavoro come commessa nel negozio di elettrodomestici, i tuoi voti non riesci più a mantenerli per avere la borsa di studio. Insomma, i tuoi genitori a cui avevi prestato dei soldi non ti rimborsano, non riesci più a pagarti la retta e sei costretto a lasciare la Bocconi. A causa di tutte queste cose ti ammali. Prima avevi raccontato che sei stata malata di depressione, poi anche di anoressia, e volevamo chiederti come sei riuscita ad uscirne da questa cosa.
Allora, io quello lo chiamo l'anno del buco nero proprio, cioè non ho nessun termine, anche perché è stato proprio un anno in cui non c'era appiglio. Cioè, nel senso che per quanto io volessi essere positiva, me la vado a prendere, lo trovo, però non c'era proprio appiglio da nessuna parte. E a un certo punto ho iniziato anche un po' a darmi la colpa, perché ho detto, cavolo, ma non è possibile che comunque vado bene a scuola, mi sbatto, faccio due lavori, aiuto pure di qui, di là e quant'altro, e alla fine non riesco a raggiungere il risultato. Allora, cioè, vuol dire che me lo merito proprio. E io per un anno non ho reagito, per un anno ho subito, ma male, 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 male. Poi fatalità, quella è stata una fatalità bruttissima di una dieta stupidissima, che è iniziata forse due o tre mesi prima che iniziasse tutto questo effetto domino. E poi ho deciso di farmi del male, perché dovevo in qualche modo espiare questa colpa. Non so, la mente umana è veramente complessa. Io ancora oggi faccio fatica, ho ancora dei momenti, però la mente è il nostro muscolo, io chiamo muscolo, più importante, a cui invece non badiamo mai. E come ne sono uscita? Ne sono uscita in realtà grazie alla mia mamma italiana, che tra l'altro lei non vedevo da tanto, perché poi io mi sono proprio chiusa in me stessa. ho passato quasi 3 mesi a letto con le tapparelle abbassate e non volevo vedere nessuno, anche perché poi ho un carattere, cioè mi impongo quando non voglio gente attorno, cose così, e quindi anche i miei genitori facevano fatica a penetrare perché si sentivano anche parte del problema. E mia mamma italiana è venuta di forza, forse perché è tra le poche persone che riesce a penetrare questa mia corazza, e ha cercato di farmi ragionare, ma più che farmi ragionare, cioè mi ha esortato a vedere tutto quello che avevo passato fino ad allora, l'aver cresciuto i miei fratelli, la scuola, essermi diplomata, il lavoro. Cioè lei mi ha detto, cavolo, cioè, tu pensi di aver superato tutte queste cose per poi mollare il colpo su che cosa? Un lavoro che non c'è più. Perché in realtà la sconfitta più grande era non avere più una indipendenza economica. E comunque l'indipendenza economica per me è quello che mi ha dato tutto, quello che mi ha permesso di, cioè da quando ho iniziato a lavorare ho iniziato ad avere una vita un po' più normale rispetto ai miei compagni, anche se magari devo fare 2 o 3 lavori, però mi potevo permettere l'uscita una volta alla settimana, andare in discoteca, avere la macchina, cioè quelle piccole cose che mi facevano comunque, anche se erano quelle 2 o 3 ore fuori con gli amici, però che mi risollevavano, cioè mi facevano vivere meglio la mia condizione. E quindi ci ho messo un pochino e poi mi sono rimessa in carreggiata, però mi sono rimessa in carreggiata più forte di prima, più decisa di prima. Ho ripreso l'università per un anno, ma poi, e penso che lì erano tipo gli ultimi risparmi della disoccupazione che mi era arrivata, li ho spesi tutti per riscrivermi, ho fatto un altro anno e alla fine mi sono detta no, non penso questa sia la mia strada. Ho proprio chiuso il cervello e ho detto no, io devo guardare quello che ho e fare qualcosa con quello che ho già. E da lì inconsciamente è venuto poi fuori tutto il resto. Lì anche è iniziato un vero percorso di ricerca identitaria. Cioè lì alla domanda io chi sono, che ho sempre skippato, che ho sempre messo da parte, ho detto no, io mi devo dare una definizione. Cioè io devo sentirmi sicura di me stessa quando qualcuno mi fa delle domande scomode, perché per esempio quando ho iniziato a lavorare a Milano non mi ha accolto proprio così bene. Cioè io lavoravo in Corso Vittorio Emanuele ed ero l'unica commessa nera e la gente veniva lì al mio negozio, cioè per vedermi, perché dicevano ah, c'è una ragazza nera che parla proprio bene in italiano, cioè, e la gente, cioè, veniva per vedermi, cioè come se fossimo, come c'erano un tempo gli zoo con dentro gli schiavi di un tempo, che la gente andava là a guardarli, cioè perché non avevano mai visto una persona nera. Quelle cose mi hanno fatto molto male, perché lì mi sono proprio sentita in difesa, cioè non ero più la Evelyn che conoscevano tutti, cioè per tutti ero l'africana di turno, cioè la ragazza nera, cioè non, Evelyn non c'era neanche, cioè l'umanità, cioè tu, ero semplicemente un corpo nero da attrazione, con la particolarità che parlassi bene in italiano. E questa cosa non è, cioè detta così può sembrare banale, ma lì ho detto no, aspetta un attimo, perché qua ho detto c'è da rimettere, anche perché poi io non avevo neanche i mezzi e gli strumenti per difendermi, avendo vissuto in questa normalità sempre. Io non sono stata preparata al guarda che al mondo ci sono persone che sono razziste, ci sono persone omofobe, ci sono persone che per loro le persone nere devono per forza pulire di dietro agli altri, piuttosto che, cioè non ti vedranno mai come imprenditrice, non ti vedranno mai come una che ce la può fare. A me questo nessuno me l'ha mai detto, e quindi lì ho dovuto, cioè io lì ho, la ricerca identitaria è incominciata per trovare le armi per difendermi, però col cervello, perché io lotto sempre col cervello. Quindi lì ho detto mi leggo dei libri di storia, ho iniziato a lavorare molto anche sulla mia mente leggendo dei libri di Osho, ho iniziato a leggere libri di comunque leader africani, perché comunque io della mia identità africana sapevo poco o niente. Ho letto Frank Fanon, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, cioè tutti questi leader politici. E non solo, perché in realtà, cioè, prima di essere politici, secondo me erano persone con molto carisma che hanno cercato di rimuovere un retaggio mentale che è andato avanti per molto tempo e che io, per esempio, come seconda generazione ho assorbito inconsciamente per certi livelli. Io me lo ricordo ancora quando dissi a mia madre che volevo andare in Bocconi, e anche mio padre, la loro risposta fu: ma le persone nere non vanno in Bocconi. Cioè, questo ti fa capire che
anche per loro si erano messi, poi si erano imposti questi tipi di, cioè, talmente la società ti impone questa storia, questo storytelling, no? Che non ce la puoi fare, che il tuo destino è quello, che ti si chiude anche poi il mondo, no? Nel senso, le tue possibilità e quello che tu vedi come quello che puoi raggiungere, non lo vedi neanche possibile. E infatti, tornando proprio a quello che ci dicevamo prima, no? Vedere persone come te in Italia che ce la stanno facendo, che stanno creando la loro impresa, anche se non è facile, non è che vuol dire che se tu l'hai fatto è stato facile, anzi, quello che abbiamo voluto fare con Camilla lanciando Made It era raccontare storie italiane di successo, e per noi il successo non si definisce soltanto alla valuation di un'azienda, ma alla storia personale di una persona, quello che ha dovuto affrontare per arrivare dove è arrivata, e sinceramente una storia come la tua non l'abbiamo mai raccontata.
E con questo concludiamo la prima parte della nostra chiacchierata con Evelyn, ma tornate la settimana prossima perché pubblicheremo la parte 2, dove racconteremo come Evelyn ha costruito e cresciuto il suo business Nap Italia. Grazie mille di averci ascoltate, e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.